Carissimi amici, benvenuti all'approfondimento della Scuola del Sabato ad un trimestre dedicato al libro biblico dell'Esodo, il secondo libro della Bibbia. Abbiamo il nostro manuale di studio per questo trimestre che è un ausilio, ma i nostri testi saranno tratti principalmente dall'Antico Testamento, appunto dal libro dell'Esodo, che è una storia appassionante, e vedremo questo viaggio verso la terra promessa. Le lezioni di questo trimestre le potete trovare su questo manuale che è cartaceo, ma sono anche presenti nella nostra app della Scuola del Sabato, dove trovate addirittura in diverse lingue il materiale, e sono state scritte da Gini Moscala, che è professore di esegesi e teologia dell'Antico Testamento al seminario teologico avventista della Andrews University in America. Non siamo soli, quindi prima di tutto io non sono sola perché ci siete voi che ci seguite, ma abbiamo degli ospiti per questo trimestre, ve li presento subito. È una coppia pastorale, abbiamo la nostra carissima Roberta Vittori, benvenuta Roberta.
Grazie, grazie mille Maria Rosa.
E poi il pastore Nino Plano, benvenuto Nino.
Grazie Maria Rosa, grazie a tutti voi.
Allora, adesso vogliamo sapere subito qualcosa di più su di voi, comincio da te Nino, tu sei pastore della Chiesa Avventista, in che area ti trovi a
servire?
Nel
campo centro, in specifico, a Firenze, una città bellissima, e poi siamo accanto all'Istituto Teologico, la Facoltà Avventista di Teologia.
Bene, grazie Nino. Io so che sei un pastore anche che ama molto occuparsi dei giovani, è una comunità con tantissimi giovani, adolescenti, bambini, vero?
Sì, sì, sì. Io tra l'altro per la Scuola del Sabato mi occupo in specifico di quella fascia d'età, i corners sono così chiamati, cioè 14, quei ragazzi di 15, 17, 16, sì. 17 anni, ed è una fascia d'età certamente particolare.
Grazie Nino. Allora poi impareremo a conoscerci meglio anche nel corso di queste puntate, anche se tu sei già stato nostro ospite diverse volte. E anche Roberta è stata nostra ospite, ci ha aiutato a sviscerare alcuni temi biblici e vogliamo conoscerti meglio. Anche tu hai completato i tuoi studi di teologia, attualmente tu lavori presso Casa Aurora.
Sì, Casa Aurora è una struttura ricettiva dove prettamente vengono accolte persone che hanno problematiche relative alla salute e loro accompagnatori.
Perché è lì nel polo ospedaliero che c'è a Firenze, no?
Sì,
il polo,
esatto.
Del Careggi, sono tantissime strutture per chi ha problemi di salute.
Esatto, siamo in convenzione con 4 ospedali, in particolare Olivella, Careggi, appunto, CTO e anche il Meyer, che è per i bambini.
Mm-hmm, è vero, sì. Quindi è un ministero veramente importante. Tra l'altro voglio dire a chi ci segue che questo progetto di accoglienza che la Chiesa Avventista ha pensato di sviluppare e che è sostenuto anche dai fondi dell'8 per 1000, quindi se voi volete potete vedere qui in sovrimpressione o nella pancia del video i dati per poter eventualmente donare l'8 per 1000 alla Chiesa Avventista e per conoscere meglio il ministero che svolge Casa Aurora, dove lavora Roberta. Grazie mille. Allora, adesso vogliamo entrare nel tema di oggi. Il nostro tempo è sempre tiranno, i temi che trattiamo sono sempre vastissimi. Questo è un tema introduttivo anche a tutto il trimestre. Allora volevo chiedere a Roberta se mi aiuta a leggere il testo di Esodo, anche voi che siete a casa, se avete la vostra Bibbia prendetela, oppure anche su internet potete trovare il testo che stiamo per leggere, Esodo capitolo 2, i versetti da 23 a 25, e ci aiuta Roberta nella lettura.
Durante quel tempo, che fu lungo, il re d'Egitto morì, i figli di Israele gemevano a causa della schiavitù e alzavano delle grida, e le grida che la schiavitù strappava loro salivano fino a Dio. Dio udì i loro gemiti e Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione.
Grazie mille. Grazie, sono dei testi che leggiamo per iniziare, non sono parole semplici, ci prefigurano già una situazione molto calda e difficile. Ma voglio chiedere a Nino, parleremo del libro dell'Esodo, tu appunto che ti sei anche preparato per questi incontri, cosa ti aspetti quindi dallo studio di questo trimestre? C'è una tematica secondo te che ha una rilevanza per il nostro oggi o stiamo parlando del tempo delle piramidi, quindi parliamo del passato o anche del presente?
La parola di Dio ha sempre un interesse esistenziale. Non possiamo pensare che tutto possa ridursi semplicemente a quel contesto, appunto il contesto in cui dei brani sono stati scritti. E poi un'altra cosa importante è che quello che studieremo, e quindi ci sono tante aspettative sull'Esodo, almeno da parte mia, è sempre importante perché da un lato può rispondere di bisogno a chi crede e poi può anche rispondere a delle riflessioni anche per chi magari si avvicina alla Bibbia con maggiore scetticismo. Quindi, insomma, la parola di Dio è un'opportunità veramente per tutti e tutte.
È vero. Ti ringrazio e mentre parlavi mi è venuto il desiderio, ascoltando quello che tu dicevi, proprio per il fatto che la Bibbia è per tutti, e mi chiedo anche quali siano le aspettative di chi ci sta seguendo in questo momento, no? Stiamo studiando insieme questo libro. In che momento della vita ci troviamo? Quali sono le nostre gioie, i nostri punti di forza, le nostre ansie, difficoltà? Ecco, forse lo studio di questo trimestre ci vuole anche dire qualcosa di individuale che va persino oltre quello che noi potremmo fare qui con Nino e Roberta in questo studio. Studiamolo il tema e vediamo che cosa lo Spirito Santo ci suggerirà. È per questo che vi voglio incoraggiare a pregare insieme prima proprio di addentrarci nella tematica. Preghiamo. Signore, io mentre ci preparavamo su questi temi che parlano di liberazione, di riscatto da una società opprimente, sono dei temi che parlano di una partenza, di un viaggio verso un orizzonte sicuramente diverso, di pace. Mi sono resa conto proprio di come questi temi possano essere rilevanti oggi e ti voglio chiedere di restare con noi, sia con noi che siamo qui in studio, sia con chi ci segue, e ti chiediamo di aiutarci a capire, di darci attraverso proprio la riflessione, delle idee, delle ispirazioni, delle piste da seguire per poter fare qualcosa là dove viviamo, Signore. Questo te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Ecco quindi, cari amici, cari Nino e Roberta, abbiamo questo libro, l'Esodo, da percorrere insieme. Lo tratteremo nei vari capitoli, di volta in volta, in questi 13 incontri. E trattiamo questo tema, ovviamente il mio desiderio, lo dico chiaramente, è che voi che ci ascoltate vi possiate appassionare proprio del Dio della Bibbia come libro da leggere. Sono però consapevole che soprattutto qui in Europa, ma ormai anche in altre parti del mondo, ci sono delle cicatrici nell'anima delle persone che ci hanno fatto disaffezionare all'idea di Dio, anzi per molti versi non se ne vuole sentire parlare. E noi viviamo in Europa dove ci sono stati secoli caratterizzati da conversioni forzate, guerre di religione, e quindi anche nei secoli successivi dei movimenti di reazione proprio ad un certo tipo di religiosità. Pensiamo per esempio all'illuminismo, al positivismo, e in Europa ha avuto un impatto anche il comunismo, il nazismo, abbiamo avuto due guerre mondiali, tutti fenomeni anche legati in qualche modo che parlavano intorno o utilizzavano il tema della religione in qualche modo, e più recentemente anche i tanti casi di abusi sessuali perpetrati proprio da persone professanti la fede, leader di fede, e tutte queste cose sono delle cicatrici che fanno sì che oggi nella nostra Europa molte persone non si considerano, cioè si considerano cristiane, però non affiliate neanche ad una fede, non vogliono essere affiliate ad una religione. È una reazione. Anche le guerre attuali, che hanno degli attori e dei sostenitori, hanno alla base della loro visione del mondo l'idea di Dio, il Dio della Bibbia, il Dio di quello che quel Dio che vuole realizzare e fare delle cose attraverso il loro popolo, la loro fede. E quindi noi diciamo che quando parliamo di Dio Vorrei non strumentalizzare il più possibile questo nome del Signore, del Dio della Bibbia. Vorrei che durante questi incontri potessimo cercare di scoprire il Dio che si rivela nella Bibbia, non quello delle religioni, neanche della religione avventista, ma cercare di vedere proprio nei testi, che cosa ci vuole dire il Signore, il nostro Dio. E quindi cercheremo di metterci in ascolto il più possibile, speriamo di riuscirci, del testo biblico. E proprio per questo volevo andare alla storia biblica. Volevo chiedere a Nino un aiuto, magari per capire come inizia questa storia, perché nella Genesi, poi nei testi chiave, sono indicate diverse letture, che ci aiutano a orientarci cosa era successo prima, al tempo di Giuseppe, no? La Genesi si conclude con un'immagine fiorente. Qual è la situazione adesso? Cosa succede in Egitto?
Cambia di tutto d'un tratto, diciamo, il panorama dove il popolo di Israele viveva, quindi era in Egitto. In Egitto aveva vissuto per un certo periodo, proprio sotto anche la figura importantissima di Giuseppe, un periodo di pace, un periodo anche di un buon dialogo all'interno della società egiziana. Ma cambiano insomma le dinamiche e questo accade non solamente appunto è accaduto in Egitto con Israele, ma questo accade sostanzialmente in tante epoche, cioè delle figure politiche possono repentinamente cambiare il volto di un paese. E quindi questo popolo che aveva cercato insomma di essere, come dire, dei buoni stranieri in terra d'Egitto, all'improvviso si vede opprimere e diventa sostanzialmente un popolo con l'obiettivo di costruire edifici, palazzi e quindi forza lavoro, braccia di fatica per realizzare l'idea dell'impero egiziano.
E quindi diciamo che nel racconto si vede benissimo, soprattutto nel capitolo 1, i primi versetti, ma anche, no, scusate, non i primi versetti, dal versetto 8 in poi, che facendo leva sulla paura, il faraone praticamente cambia, ne fa una questione di sicurezza nazionale, quindi gli israeliti rappresentano un rischio e quindi vengono in qualche modo confinati in un certo modo di vita anche con gravi.
Certo, gli stranieri diventano sostanzialmente una minaccia, diventano il centro dell'attenzione della società egiziana, perché appunto lo straniero spesso può essere visto come una minaccia, come l'ignoto, come colui il quale riversare, diciamo, le proprie paure, le proprie angosce, le proprie ansie, e quindi si innescano dei meccanismi di oppressione, e di emarginazione.
Poi vedremo, ti ringrazio più nel dettaglio nel corso di questo incontro, ma volevo riprendere il tema che hai lanciato, Nino, con Roberta, perché ci hai descritto una situazione che va dall'abbondanza a un momento di scarsità di libertà e di prospettive di vita. Quindi questo territorio di Goshen, dove si era stabilito Giuseppe con la sua famiglia, poi si erano trasferiti lì. E loro erano ebrei, come dicevi, in Egitto. Nel giro di pochi anni cambia completamente, no? E uno dei personaggi di questa storia è la stessa madre, di Mosè, che sarà poi uno dei protagonisti fondamentali di questo libro, che era figlia della tribù di Levi, questa tribù di uno dei patriarchi che probabilmente quando si sono trasferiti, appunto, avevano vissuto anche dal punto di vista familiare un momento di ricchezza, che ora invece vedevano cambiare la società sotto i loro occhi, al punto che il figlio, Jochebed, si chiamava la mamma di Mosè, aveva già due figli, che erano Miriam e Aronne, ma il piccolo Mosè, che era uno dei bambini appena nati, doveva essere, secondo una delle leggi del regno, ucciso, buttato nel fiume Nilo per proprio decreto del faraone. E quindi questa società che cambia mi ha fatto venire in mente una canzone, perché a me piace molto la musica, di un giovane cantante, cantautore, che diciamo a volte ascolto, che si chiama Tananai e si intitola Tango. È stata presentata nel 2023 a Sanremo e descrive dei momenti della vita di due innamorati che in una tranquilla serata poi dopo si ritrovano sotto le bombe, ed è una fotografia dell'inizio della guerra tra Russia e Ucraina. Questo per dire che è vero che le cose a volte cambiano repentinamente e possono cambiare per qualche cambiamento sociale, ma anche magari per una malattia, un problema di salute. E una situazione può cambiare subito. Allora, come si diventa resilienti? Questa è la mia domanda a Roberta.
Maria Rosa, non è molto semplice, diciamo, rispondere a questa domanda, anche perché appunto siamo forse abituati come Europa a non trattare argomenti come la guerra se non sentito in televisione o nei social o insomma per altre vie informative. E invece avendo l'Ucraina vicino a noi e posti, diciamo, più prossimi all'Europa, possiamo vedere che la guerra non è una chimera lontana o qualcosa di non attuale, ma è un pericolo che può arrivare anche ai giorni nostri, alla nostra epoca e nella nostra Europa. E quindi come sopperire a un cambiamento repentino come quello della guerra che ti toglie tutto, proprio come
essere,
società.
Scusa, anche una famiglia, no? Una guerra in famiglia, per dire.
Sì, anche,
ti può togliere la serenità.
Sì, tu dicevi anche la salute,
risorse.
No? Qualcosa di improvviso che toglie le certezze, perché noi cerchiamo di costruire la nostra vita su delle basi più solide, cerchiamo un buon lavoro, un buono stipendio, vogliamo appunto avere la nostra casa di proprietà e tante di quelle cose, quegli elementi che, su cui investiamo fatica e tempo per poter avere, che ci danno una parvenza di sicurezza. In questi eventi catastrofici come la guerra, oppure in avvenimenti proprio negativi come quelli della malattia, noi non possiamo farci nulla. E questo ristabilisce questo senso di impotenza nell'individuo e certe volte si rimane incastrati in queste dinamiche per cui abbiamo lasciato qualcosa per cui abbiamo lottato e lo vorremmo riagguantare in un certo senso e invece siamo costretti a doverlo abbandonare. Probabilmente come persona di fede io ho un appoggio nella mia fede in Dio, per cui la ripartenza significa riuscire a lasciarsi indietro quello che è passato e ricominciare con quello che si ha. Ma non è sempre facile e quindi posso dare come consiglio quello di appunto non legarsi a quello che c'era un tempo e ricostruire da zero. La fede è un'ottima base, nel senso che chi ha fede ha una speranza nel futuro e quando si ha speranza si riesce a ricostruire, mentre chi non ce l'ha purtroppo fatica forse di più. Perché su che cosa basa la visione del futuro? C'è una speranza per il futuro?
Quello che dicevi mi ha toccato personalmente, perché alla fine siamo tutti in questa situazione dove ci può venire a mancare qualcosa sotto i piedi. Mi hai fatto venire in mente che nello scorso trimestre abbiamo proprio studiato alcune anche vicende dell'Antico Testamento che ci danno un insegnamento per i tempi difficili. Per esempio la storia di Ruth. Ruth era una giovane donna che aveva perso tutto, era rimasta vedova, era morto anche suo cognato, quindi era morto suo suocero, tutta la famiglia in cui lei era entrata a fare parte, aveva perso tante risorse. Ha ricominciato da zero, si è spostata e lì poi c'è il racconto biblico che ci va a vedere proprio quello che dicevi tu, cioè che con Dio non è finita, ci sono altre prospettive, altre risorse, e a volte queste risorse vengono anche da persone di buona volontà. Loro incontrano questo Boaz, che poi è una figura di Gesù, abbiamo appunto visto lo scorso trimestre, quella persona che ti aiuta a ricominciare, che ti dà una seconda possibilità per la vita. Quindi grazie, perché un consiglio importante che ci hai dato, no? E ti voglio fare anche un'altra domanda, pensando a quelle persone nel racconto dell'Esodo, e quindi qui le troviamo dal capitolo, sempre nel capitolo 1, nei versetti finali, quindi diciamo dal versetto 15 in poi, questa ultima parte del capitolo 1, c'erano delle donne che si trovavano in una situazione di cambiamento sociale, e per la loro posizione lavorativa loro erano delle ostetriche, praticamente facevano nascere i bambini, ricevono dal faraone l'ordine che quando nascerà un bambino loro dovranno verificare ancora quando la mamma ebrea è sulla sedia del parto, diciamo, se è un maschio lo dovranno fare fuori, invece se è una femmina potrà vivere, questo per limitare la crescita numerica del popolo. Quindi queste due donne fanno proprio una catena di resistenza, e quindi possiamo parlare un po' di questo?
Eh sì, diciamo che non volendo, diciamo, essere femminista, ma guardando un pochino i racconti, soprattutto proprio in Esodo, di queste donne che rischiano comunque la vita, perché loro alla fine decidono di non uccidere bambini maschi, e diciamo davanti al faraone hanno bisogno anche di dare la motivazione per questo, quindi non sono lasciate a se stesse e possono fare ciò che vogliono, loro devono rendere conto. E queste figure decidono di dire che le donne ebree sono così forti che subito dopo che hanno partorito sono già belle energiche e quindi non si lasciano sottrarre i loro bambini. E questo, anche se non è vero, però dimostra il fatto che alcune donne in questi racconti hanno un ruolo di protettrici della vita, a discapito del desiderio di potenza, della paura del faraone di essere sopraffatto da un popolo che non fosse il loro, e anche dalla volontà di tenere sotto controllo e a bada le nascite di questa popolazione per non dare appunto loro il potere.
Quindi una situazione difficile, tra l'altro sono ricordate proprio per nome queste donne, Shifra e Pua, quando invece il faraone, si parla di questo faraone, anche prima con Nino parlavamo di questi versetti introduttivi, che c'è un nuovo faraone nell'Egitto, ma non, la Bibbia non dice il nome, ma di queste due donne le menziona alla storia.
È un elemento importante in effetti, perché il nome caratterizza la persona, e vedendo la società dell'epoca in cui le donne non avevano un valore pari a quello dell'uomo, trovare scritto il nome delle donne in opposizione a un faraone senza nome, che invece diciamo sul potere sul piano terreno aveva un grande potere, è anche qui un elemento biblico che insegna che la vera grandezza non sta nel potere, ma nel difendere la vita, il nome e valore.
E sono un esempio queste due donne di come può essere anche la vita di una persona che voglia vivere in modo diverso anche in un momento di grande crisi sociale o personale, quindi trovare le risorse, il modo come hanno fatto queste donne di non andare nella direzione dove inevitabilmente sembra che tutti debbano andare. Non è detto che sia così, si può anche fare una resistenza come loro hanno fatto, una catena, perché erano due donne che si sono rese forti, forse, io penso anche probabilmente, non erano le uniche ostetriche, diciamo così, che c'erano in quel momento, ma non hanno accettato per timore dell'Eterno di piegarsi di fronte a queste leggi che erano infanticide, proprio delle leggi veramente spietate. Quindi questo insegna qualcosa anche a me come credente, come persona che ha dei valori che superano magari quelli che possono essere messi in piedi in un momento di difficoltà sociale. Allora, come conclusione, sicuramente questo primo racconto che troviamo nell'Esodo, che abbiamo percorso così in modo introduttivo con Nino e Roberta, ci fa vedere questa nazione che nasce, c'è già una lotta per la vita, e ci fa vedere appunto delle storie di persone che vanno controcorrente. Quindi è molto interessante e vedremo anche nei prossimi incontri tanto di più. Voglio concludere pensando a tutte le persone che in questo momento ci seguono, che hanno un bambino, che o hanno avuto un bambino o stanno per avere un bambino, come il piccolo Mosè, o anche persone che sono diventati o stanno per diventare nonni, zii. Forse avete nel vostro vicinato qualcuno che ha avuto un bambino o sta per averlo. Questi bambini sono il simbolo della vita, li dobbiamo proteggere, dobbiamo schierarci dalla loro parte e li dobbiamo difendere in un mondo che li mette tante volte all'ultimo posto, in cui loro sono deboli, hanno bisogno di qualcuno che ne sia l'avvocato. Quindi magari possiamo iniziare proprio da lì dove viviamo per fare questo, come ci spiega la storia dell'Esodo e nel primo capitolo che abbiamo visto oggi. Bene, allora voglio ringraziare Nino e Roberta per essere stati qui con noi. Diamo appuntamento a loro anche alla prossima volta e li ringraziamo, perché sicuramente con loro potremmo dialogare e scoprire tante altre cose su questo bellissimo libro che studieremo durante questo trimestre. E ringrazio anche tutti voi per essere stati con noi. Arrivederci al prossimo incontro.
Vuoi approfondire i temi trattati? Scopri tutte le risorse, come l'approfondimento, il nocciolo della questione e altro materiale, su sdsministeripersonali.chiesaadventista.it. Se non hai ancora il quaderno di studio Scuola del Sabato, puoi acquistarlo su edizioneadvshop.it. Oppure accedi alla versione digitale su smartphone e tablet scaricando l'app Scuola del Sabato dagli store dei tuoi dispositivi.